Mi è sembrato molto particolare il fatto che Paolo vada a Gerusalemme, che lui è ebreo, un giudeo, ecco, fedelissimo, ecco, quindi l'andare a Gerusalemme per lui è una cosa, diciamo, che rientra nella sua fede, nel suo modo di essere fedele al Signore, tant'è vero che il Salmo 121, ecco, è il Salmo delle Ascensioni, parla proprio di andare a Gerusalemme. E dice: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ecco, però è qui che mi sono un po' fermato, perché Paolo in questo brano, ecco, non è che sia proprio, come devo dire, nella gioia, perlomeno lui sa, è mandato dallo Spirito che proprio lo costringe, lo manda e sì, dice proprio parole abbastanza precise, insomma, che dovrà soffrire. Quindi mi chiedevo come può essere che un salmo di gioia così alla fine sia invece pieno di notizie di sofferenza. Ecco, e però a questo punto è venuto in mente il Signore, cioè praticamente Paolo in un qualche modo segue la strada del Signore, perché anche il Signore andava a Gerusalemme, fu accolto con gioia, una gran festa, però era appunto, andava lì per dare la vita, ecco, quindi mi è sembrato bello importante, nel senso che quindi Paolo non è da solo in questo frangente, ecco, lui è con il Signore, ce l'ha vicino, perché il Signore per primo ha percorso questa strada. E quindi una strada di comunione, anche se adesso lui abbandona, lascia, congeda le persone che aveva conosciuto e che aveva accompagnato alla fede.
Un discorso così bello che è difficile dire qualcosa, se non accostarsi con grande, a questa grande bellezza di questo discorso, però al versetto 19, devo sottolineare due piccole cose, al versetto 19 dice: ho servito il Signore con tutta umiltà, l'umiltà era in parte la stessa parola che usa la Madonna, aveva dato l'umiltà alla sua serva, e quindi sì, è un'umiltà che vuol dire una piccolezza estrema, anche di cercare di pensiero, insomma, che parlo così profonda, però questa sua profondità di pensiero la trae dalla sua grande piccolezza. Ecco. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare, versetto 21, dove dice: testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, mi pare che intanto mi è piaciuto molto il termine testimoniale, quindi la sua predicazione è stata soprattutto una testimonianza di cose che lui viveva, insomma. E poi che l'oggetto, ci sono come due direttrici, la conversione e la fede nel Signore, che rappresentano un po' le due dimensioni della fede cristiana, mi sembra, cioè da una parte una parola che arriva e coglie la persona nella sua lontananza da Dio, nel suo bisogno estremo di rivolgersi al Signore. E d'altra parte, in questa stretta, che è anche una stretta, la fede del Signore.
Mi è impressionato testi oggi, perché questa affermazione del versetto 23, soltanto che lo Spirito Santo in città in città mi attesta che mi attendono catene di tribolazione. Ora, stamattina sono corso avanti per leggere quel che sta gridando Paolo, però vedremo l'impressione che Paolo riesce a intrecciare la sua vita personale, questa grande per me sarebbe un challenge a tutti, ai giudei che l'hanno sempre trattato in maniera molto diversa, molto dura, cercando. Quindi la sua determinazione per continuare a annunciare il Vangelo a tutti, cominciare sempre ai giudei. Poi però la sua vita è intrecciata con questo Spirito Santo che gli fa sapere se è in città, quindi ogni giorno, ogni tappa sa quale sarà il suo futuro, con però queste cose assolutamente avventurose che suscita questo finalino di oggi. Dice che la mia vita conduce a terra la mia corsa, l'esercizio che mi è stato guidato. Questo saluto che queste persone mi fanno mi sembra così avventuoso, così familiare, così tanto interessato, impegnato, mi colpisce con Paolo, che poco so, sembra una persona di grandi giudizi, trascinare, insomma, sì, no, invece qui mi sembra una figura veramente familiare, virtuosa, che strappa l'arma, insomma, andando avanti il discorso, poi il giorno se ne ancora. Quindi, convivo questo atti apostolo che intreccia vita personale, vicende spirituali, Spirito Santo, mi colpisce, invece per come sono fatto io, cioè, sono di sticare, stare in mezzo, prendo un po' per parte all'altra, vivere tranquillamente, insomma. Il Paolo mi sembra che ti mostri una volta la sua vita così tribolata, Beppe parlava di giornale, sono giù nel punto, così lui sa, lo sa, ecco, che capita questa catena di tribolazione, lo sa, ecco. Però si fa spaventare e lo stesso con determinazione avanti.
Volevo tornare un attimo a questo andare a Gerusalemme di Paolo per dire che mi sono piaciute queste due sottolineature diverse che danno il versetto 16 con cui si è concluso il testo di ieri e il versetto 22 di oggi. Oggi dice che Paolo è costretto dallo Spirito ad andare a Gerusalemme e ieri diceva che a Paolo premeva essere a Gerusalemme per il giorno della Pentecoste. Mi sembrano importanti tutte e due le sottolineature, cioè da una parte oggi si sottolinea questa forza dello Spirito che quasi lo costringe ad andare a Gerusalemme e a percorrere il suo cammino, e invece ieri questa premura, insomma, di cui parlava il testo, insomma. Credo, mi pare, che possano essere un po' come due sottolineature anche della vita cristiana. Quindi da una parte lo Spirito ci muove e ci muove in una direzione, dall'altra parte però c'è questa premura, insomma, questo desiderio che ognuno di noi deve avere, insomma, per compiere i propri passi, insomma.
Ma ieri aveva deciso Paolo di passare al largo di Efeso per andare subito nella provincia d'Asia e poi arrivare presto a Gerusalemme, e veniva da pensare, è stato tanto tempo ad Efeso, più che in altri luoghi, diciamo, con tante vicende e con tanti doni e con tanti patimenti già anche lì. È possibile che Massimo, infatti oggi appunto è molto bello che chiama queste persone, sarà un gruppetto, ma sono a nome di tutti quelli che lui ha incontrato, tutti quelli a cui ha annunciato il regno, annunciato il Vangelo della grazia, e quindi mi sembra poi che questo, che sembra proprio un testamento del suo cuore, del suo spirito, mi sembra che parli a tutti, quindi parla ad Efeso, ma mi sembra che sia una voce che arriva proprio a tutti quelli che lui ha conosciuto, ai quali ha annunciato appunto il Vangelo, come lui dice, servendo il Signore, e anche con tutte queste lacrime, con tutte queste prove, e mi sembra sì, questo testamento anche per tutto quello che ormai l'aspetta, questo di correre insomma verso le prove che troverà poi attraverso Gerusalemme a Roma, insomma mi è sembrato così che diventasse universale, quindi certamente anche per noi, e che fosse un dono che insomma regala attraverso queste parole di grandissimo forza, potenza e profondità, insomma. Tu sei sempre ispirato dallo Spirito, ma c'è tutta la sua vita dentro e tutto il suo modo di aver incontrato tutte le persone.
Il versetto 24 dice: non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita. E quindi mi sembra che la vita di Paolo sia proprio da discepolo che la perde la vita per trovarla, però la perde totalmente, non parla più della sua vita, non se ne può neanche più parlare della propria vita, perché è talmente nascosta in Gesù che appunto è persa, però è trovata.
Anche per me è stato un po' nella stessa direzione, mi è venuto in mente anche quando nelle sue lettere Paolo dice che si è fatto tutto a tutti, e anche quando dice che lui la sua preoccupazione, ansia, è per le chiese, in senso buono, insomma, però si consuma, e anche qui al versetto 20 e anche al versetto 27, insomma c'è questo verbo che lui non si è sottratto, cioè non so come dire, insomma, lui ha obbedito, ecco, a quello che gli era stato comandato, di annunciare e di insegnare, dice al versetto 20, annunciare e insegnare sia in pubblico sia nelle case. E ancora al versetto 27 con lo stesso verbo di annunciare a ciascuno, insomma, il consiglio di Dio, a ciascuno. Quindi insomma, da un certo punto di vista ha fatto, insomma, è sereno, diciamo così, ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto. E può anche dire che sembra che lui si ritiene innocente, ecco, non ho capito tanto del sangue di ciascuno, insomma. Ma penso voglia dire proprio che lui non ha tenuto per sé nulla.
Io dico, non entro in nessun dettaglio, dico solo un'impressione generale che ho avuto di questa prima parte del discorso di Paolo, che evidentemente è un discorso di saluto, di ricordo di tutto quello che lui ha detto, ha fatto, ha vissuto insieme con queste persone. E ho visto nelle note che si mette molto in evidenza questo aspetto, cioè il tipo di discorso che ricorda tante altre occasioni nella Bibbia in cui c'è qualcuno che ricorda come si è lui mosso e anche come la comunità si è mossa e come è vissuta. Insomma, discorsi di riassunto, di bilancio, ecco, conclusivo di una storia passata insieme. Adesso la prima cosa che mi viene in mente sono i primi capitoli del Deuteronomio, in cui Mosè, prima di salutare il suo popolo, perché il popolo entra e lui invece rimane fuori, quella che era promessa, ricorda tutti i 40 anni vissuti insieme. Ecco, credo che questo sia tipico di tanti punti della scrittura in cui quindi siamo invitati a fare memoria della nostra storia. Direi che è prezioso intanto potersi fermare e sentire la testimonianza soprattutto di chi ci ha guidati, soprattutto generati nella fede, e credo che faccia bene, ecco, intanto poter ascoltare questi discorsi che richiamano anche la nostra coscienza storica, quindi fanno una specie di punto a capo della nostra vita.
Bene, per me il capolavoro di questo testo, bisognerebbe unirlo evidentemente a quello che abbiamo ascoltato prima e che, se Dio vorrà, ascolteremo anche domani. In ogni modo mi è piaciuto moltissimo che il traduttore italiano abbia rischiato con questo costretto. Ha fatto bene, secondo me, ho provato a guardare, perché tutto entra nel disegno di Dio e tutto entra nella sua comunione con il Signore da una parte e con la sua gente dall'altra. E mi permetto quindi di suggerire questo testo, di tenerlo in particolare preziosità, perché noi siamo un po' esposti fatalmente a dire che ci sono delle giornate che vanno dritte e delle giornate che vanno storte, dei giorni in cui siamo d'accordo col Padre Eterno e dei giorni in cui non siamo d'accordo. E in realtà è così, la fede è un grande avvenimento e un grande dramma, che quindi esprime la volontà di Dio di trovarci in tutte le condizioni. Chissà, ho pensato, cosa direbbe il Signore se gli chiedessimo: ma secondo te è costretto? In che senso è costretto? E come mai si sente costretto? È vero? Ecco, invece mi pare che una parola come quella di oggi ci incoraggi a prendere intera tutta la nostra vita nel nostro rapporto con il Signore, anche con i nostri limiti, anche con le nostre paure. Non posso dire evidentemente con i nostri peccati, perché il peccato è un fallimento della vita laddove io non accetto la mia fragilità e la mia pochezza, e quindi va bene, prendo delle decisioni per conto mio e ovviamente faccio delle asinate. Ma invece tutto il testo, parola per parola, è una grande lode della fragilità umana. E d'altra parte questo è un dato essenziale della fede, e che quindi lui senta l'obbedienza della fede anche come una costrizione, secondo me questo è prezioso per noi, perché altrimenti siamo continuamente esposti a un'incertezza. E invece il grande regalo che ci fa il testo, ma mi permetto di dire anche la traduzione italiana del testo, è che ci consente di custodirci nell'orizzonte della fede anche con le nostre ferite, anche con i nostri dubbi, anche con le nostre perplessità, e anche quindi in certo senso con la certezza che Paolo così esplicitamente manifesta, che lui è pieno di debolezza e che la vita è piena di difficoltà per lui, e però l'ha vissuta bene. E quindi mi pare che sia un testo importantissimo, perché conferma una accentuazione di attenzione di tutto il libro. Cioè il libro, secondo me, vuole portarci a considerare con stupore ancora una volta la meraviglia di questo Dio che scende nella storia umile e povera dell'umanità e la visita, la santifica, la guida, è vero, e si incontra con tutte le nostre fragilità. È interessante, per esempio, il fatto che qui Paolo oggi mi sembra mettersi anche dentro alle situazioni dei suoi fratelli, insomma, dentro alle loro stesse povertà, di poter dire anche lui, anch'io, è vero? E questo non impoverisce la fede, ma la fonda, la arricchisce, la illumina, perché posso dire che certamente io ho avvertito delle resistenze, delle chiusure, ma il Signore è stato più forte di me. E lui in fondo sta proprio dicendo questo, è vero, oggi, e cioè che il Signore ha visitato tutti i limiti della sua persona e li ha tutti illuminati, è vero. Noi siamo troppo abituati a uno schema razionalistico della fede e dell'etica, è vero. E invece questi ebrei sono del parere che sempre tutto è salvezza. Questo mi sembra molto importante. Alla fine, come si congeda da noi la parola di oggi? Con una specie di grande stupore per la meraviglia dell'opera che Dio ha fatto nei confronti di questo nostro fratello. Però noi non sentiamo che lui è nella lista di quelli che hanno dalla sufficienza alla lode e noi invece siamo, no, abbiamo l'impressione di una parola che non solo oggi, ma a mio parere per tutta la strada che abbiamo fatto fino adesso negli Atti degli Apostoli, fa vedere le meraviglie di Dio, che è capace di portare salvezza e luce in ogni condizione, per cui anche il più piccolo, il più ferito di noi, è vero, quello che potesse oggi portare l'ultima memoria della misericordia di Dio per la sua povertà, di fatto è così, il nostro rapporto con il Signore è questo. Per questo motivo io sento grande riconoscenza, certamente per la parola di oggi, ma poi ho desiderato ritornare a dare un'occhiata rapida a tutta la strada che abbiamo fatto fino ad oggi, per vedere che la storia è in mano sua. E questo essere storia in mano sua non si traduce per noi nella rigidità cupa di una precettistica, ma di una storia nella quale continuamente il Signore interviene e Lui stesso la piega e la porta. È vero? È difficile dire chi si converte, però mi sembra che si debba dire che non c'è conversione nostra che non sia promossa e sostenuta da una conversione di Dio, se si può dire così, e cioè del piegarsi incessante di Dio sulla povertà della nostra persona, della nostra storia, della nostra vicenda. È vero? Anche pensavo, no? il giudizio morale molto spesso è molto sbagliato, perché non tiene conto che Dio agisce nella storia, e quindi non è che ci sia quel precetto e o ci stai o sei nel peccato, ma c'è sempre il dramma di un cammino, no? Anche il testo di oggi è pienissimo di questo movimento, è vero? E quindi anche di questa affermazione potente, e cioè che il Signore ama Paolo, è vero? E quindi il racconto che lui ci fa della sua vita, è vero, oggi insomma piuttosto tribolata anche, ma continuamente soccorso, è un grande inno all'amore di Dio, e quindi è alla fine una grande celebrazione di umiltà della vita cristiana, per un grande incoraggiamento e quindi anche una grande cautela nei confronti del rischio di chiudere la porta con un giudizio. Bisogna stare molto attenti, molto attenti, perché il rischio è che quindi si potessero fare delle definizioni di rigidità tra il dentro e il fuori. E invece siamo sempre esposti al dramma della storia, certo, ma anche alla meraviglia di questa storia che, visitata e condotta dal Signore, continua a offrire la sua mano.